cura della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno, benvenuti all'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e staremo insieme per la prossima ora. Un'ora nella quale, come sempre, avrete la possibilità di parlare con i nostri esperti, che sono già intenti a rispondere alle vostre domande che ci arrivano tramite WhatsApp al numero 079 873 9825. E dalle 9:30, lo sapete, linee telefoniche aperte, direte uno, il numero da chiamare è questo: 0848 03 0808. Prima però faremo visita agli orticoltori Nelli e Romano Reboldi, produttori di asparagi sul piano di Magadino. Gli asparagi hanno una lunga storia, antichissima, conosciuti già nell'antico Egitto. Sin dal Medioevo la pianta era coltivata anche per la farmacopea, perché contiene principi medicinali. Quale ortaggio vengono consumati i germogli? Carnosi, allo stato giovanile, i turrioni, di colore bianco, rosato, verde o violetto, a dipendenza della varietà o dei sistemi di coltura. Gli asparagi hanno origine da un fusto sotterraneo, il rizoma, chiamato zampa, che ha la particolarità di rinnovarsi annualmente. L'apparato radicale si estende per la maggior parte negli strati superficiali del terreno. I germogli, che non vengono prelevati, si lignificano e raggiungono l'altezza di oltre un metro. Le piante femmine producono bacche di colore rosso che contengono i semi. Il tempo di una canzone, scopriremo di più sull'asparago con, naturalmente, Tiziano Pedrinis. Benvenuti all'Ora della Terra, si parte con la regina della bella musica, Nella Martinetti.
Mandolinen. Auch die Tuba ist sehr wichtig, denn dann tut das Lied erst richtig. Schließlich gibt's ja auch Trompeten. Ein Genuss für Ohr und Auge, die berühmte Kesselpauke. Lässt immer fast die Möbel aus dem Zimmer. Und dem Alphorn wird's gelingen, über Berg und Tal zu klingen.
Rete 1.
l'ora della terra.
Buongiorno e buona domenica a Tiziano Pedrinis, oggi in esterna. C'è un po' di venticello, siamo a Sant'Antonino per una delle nostre puntate speciali dedicate agli orticoltori della Svizzera italiana, ticinesi. Oggi parliamo dell'asparago.
Sì, oggi ho pensato di presentare l'asparago per il fatto che è una coltura che negli ultimi anni, in seguito alla, diciamo, alla sensibilità di consumare a chilometro zero, ha preso importanza, una certa importanza, e anche un prodotto abbastanza interessante per chi lo coltiva. Oggi siamo da Romano Enelli Reboldi a Sant'Antonino. Hanno scelto questa coltura alcuni anni fa su mia proposta. Ne avevamo già un po' in Ticino, ma la quantità era insufficiente, quindi ho proposto questa coltura che ritengo veramente una coltura, un'alternativa alle solite colture zucchine, pomodori e altre colture di campo aperto.
Naturalmente questo però non vuol dire che non si faccia fatica a coltivarlo.
Ma si fa fatica, forse si fa meno fatica che raccogliere zucchine, poiché la coltura rimane in posizione per 15-20 anni, quindi è una coltura che dà lavoro per 3 mesi all'anno in pratica nel momento in cui c'è la raccolta.
E quindi si può dire che l'asparago ha comunque una crescita su qualche mese, tu lo prendi e lui continua a crescere.
Forse non continuerebbe sempre a crescere se non gli tagliassimo la testa regolarmente, perché la pianta in primavera emette dei germogli, dei turioni, che vengono chiaramente raccolti e quindi per poter sopravvivere deve continuare a riemetterne. E a un certo momento dobbiamo dare la possibilità alla pianta di rifare le energie per l'anno successivo, perché se noi continuassimo fino in autunno, la pianta a un certo momento crollerebbe completamente.
Romano, a posteriori, sono passati un po' di anni, è stata una buona scelta?
Sì, no, la ritengo una buona scelta. Sono partito più o meno nel 2013 con i primi 4.000 metri e poi dopo 2 anni ne ho fatti altri 2.000, quindi in totale ho 6.000 metri quadri di asparagi. Qui sul piano di mio giardino siamo 4 produttori che produciamo asparagi, che io so che consegnano alla Tior.
Quindi siete in 4?
Sì, in 4. Che io sappia, dopo non so altri se ci sono altre persone che consegno o che producono privatamente.
Adesso siamo nel campo degli asparagi, naturalmente è inizio stagione, diciamo è anche l'inizio dei lavori, ovvero della raccolta.
Basti pensare che ormai si parte la mattina presto, 2 operai si calcolano che più o meno ci mettono 2 ore a raccoglierli e poi c'è tutta la confezione, praticamente la pulizia, la calibratura, il taglio e metterli in mazzetti da mezzo chilo, no?
Quindi loro quando tagliano l'asparago come fanno? Col coltello?
Col coltello, esattamente col coltello. Però bisogna fare attenzione a non toccare gli altri che si sono intorno. Praticamente è una zampa che ci sono degli altri asparagi più piccoli vicino, no? Quindi bisogna fare attenzione a non toccare gli altri.
Il taglio avviene quando l'asparago è alto quanti centimetri?
Ma calcola sui 25 più o meno, perché un pezzettino si tagliano dopo del bianco, no? E le misure standard più o meno sono dai 22 ai 27, no? In giro. Una volta raccolti vengono lavati, puliti e poi vengono scelti, calibrati e poi bisogna fare, si fa un taglio netto alla lunghezza desiderata, più o meno 22 cm e poi vengono mazzettati tutti con più o meno sui 500 grammi. No?
C'è tanto spreco quando si raccoglie l'asparago?
No, poi dipende un po' il periodo anche, perché c'è il periodo che fa tanto caldo, se non si riesce a raccoglierli subito scappano, no? Vanno in fiore e quindi quelli sono scarto.
Ci sono periodi in cui si raccoglie anche 2 volte al giorno?
Sì, esatto, quando fa molto caldo e caldo anche di notte si rischia, si passa la mattina presto e poi alla sera anche si passa un'altra passata un po' veloce.
Io chiedo a Nelly, che prima ha individuato anche il primo asparago di questo campo enorme, se anche per te Nelly è stata una buona scelta quella di puntare anche sugli asparagi. Non sono l'unica coltura che voi avete, ma comunque ha anche l'asparago la sua importanza per voi.
Sì, sicuramente è stata una scelta buona. È un lavoro che ci impegna questi 2 mesi all'anno, praticamente tutti i giorni, 7 giorni su 7, però la resa è buona e al momento il prezzo è anche ancora abbastanza buono, possiamo dire, se continua così, visto che in Ticino non ce ne sono molti. Chiaro che non regge la concorrenza con quelli esteri, però tanta gente apprezza il prodotto ticinese e c'è tanta gente che ci chiede già adesso quando inizieranno gli asparagi, aspettano solo che iniziamo a raccogliere. raccogliere per poterli comprare.
La concorrenza, diceva Nelly, è forte, anche perché con l'Italia vicina, con Cantello, che è il paese dell'asparago per eccellenza, almeno per quanto concerne il nord della Lombardia, possiamo dire che ci sono delle grandi differenze tra quello bianco e quello verde.
Beh sì, la differenza è che quello bianco in Ticino non è coltivato. Praticamente noi si coltiva solo quello verde in Ticino e appunto dopo le altre che vengono sono dall'estero, dall'Italia o da altre nazioni, sì.
Tiziano, come mai non c'è in Ticino quello bianco?
La cultura in bianco è molto più complessa, per il semplice fatto che l'asparago bianco rimane bianco per il fatto che si sviluppa sottoterra e quindi richiede la formazione di cumuli, quindi la coprire completamente la pianta, e poi la raccolta avviene tramite dei coltelli particolari che vengono infissi nel terreno, quindi è una cultura molto più complessa. D'altro canto, però, perché abbiamo solo asparagi verdi in Ticino? Questo viene semplicemente dal fatto che anche da noi in sé l'asparago è sempre stato verde, quindi le nostre abitudini sono quelle degli asparagi verdi, e quindi è anche per questo motivo che in Ticino si è sviluppato l'asparago verde, come del resto ha avuto una grandissima espansione anche nella Svizzera interna l'asparago verde, che prima era veramente solo quello bianco che era conosciuto.
Ah, quindi nella Svizzera interna quello bianco veniva coltivato?
Nella Svizzera interna, soprattutto in Vallese, si coltivava l'asparago bianco.
Adesso invece ha preso piede quello verde.
Adesso le superfici di verde sono superiori a quelle di asparago bianco.
Ma è una questione di facilità e quindi di risparmio anche di energie per i produttori o una questione proprio di richiesta del mercato?
È una questione di richiesta del mercato. Per esempio, se andiamo in Germania, l'80% degli asparagi consumati sono bianchi, mentre in Svizzera possiamo dire 30% di bianchi e 70% di verdi al giorno d'oggi.
Il prezzo dell'asparago è un buon prezzo per un produttore ticinese?
Fino adesso devo dire che i prezzi per la produzione ticinese sono interessanti, infatti sono abbastanza remunerativi, naturalmente molto più alti rispetto a quanto viene dall'estero, soprattutto dalla Spagna, e se poi pensiamo anche prima, nei mesi di marzo fino all'inizio di aprile, abbiamo gli asparagi che provengono da molto lontano, dalla California, dal Messico, e arrivano qui da noi a prezzi, diciamo, inferiori a quelli che vengono praticati in Ticino per il prodotto nostrano.
Rete 1, l'ora della terra.
Tra poco continueremo a parlare di asparagi con l'ex consulente orticolo del Canton Ticino Tiziano Pedrinis e con Nelly e Romano Reboldi a Sant'Antonino.
Tira un'aria fresca che più de su fega, e il ciel mateggia, comincia a digerir. Nel mola giù una stanga che fa saltare la veggia, che le giù in curti il perché ne ha vista sé. De guerre morde fam, e adesso vi fa sentis com'è che l'è incazza e che l'è colpa nostra. Se chi se spara a mo, se la piantasse un lì, adesso è fo sentì, adesso è fo vedere, va il temporal, è una vita nuova, perché la luz la salta, che il can, che il boia, il padrun, che il vusa, riva il temporal, la luna la riposa, i stelli va in vacanza, la mia chitarra è la mia amorosa, riva il temporal. I lampi e già funghe trona giù bestem per sta vita grama. Riva il temporal e mi fa un'altra vira, anche se su un giacciogo de festeggia deve schicchi in sigo de ringrazia il temporal. Stasera si ristracca, ma lui mi sveglia fe, come un grande amico che mi consiglia un po', mi disdepensa ora, a che la vita chi per fa la mia morì, perché lei è l'unica, e in scile un po' per te, e allora dim perché, che quei che se ne frega, ma prima o poi verrà, un di che sarebbe davanti a un padre eterno, e allora sentiranno, e allora si vedranno, arriva il temporale, e la mia gente respira, dopo quei giorni duri de pappa di gattira la sera, arriva il temporale, e che qualcun che trema, perché gli ha mai prua accusa per di una vita piega la schiena, arriva il temporale, e sciore sta in campana, punto il Mercedes nell'urdiga la testa di mala grana, arriva il temporale, e lei la volta buona, per favore ai canzoni e ferma sta giostra che me consuma, mi sul chi a prega il temporale. Finisce come un sogno, e parte l'agonia, giorni tutti uguali, ad aspettare ancora una rivoluzione, un nuovo temporale.
E dopo i treni in corsa torniamo a parlare dell'asparago, una pianta rusticissima che resiste sia al calore torrido sia al forte gelo. Può prosperare bene anche in montagna. Non ama però le situazioni d'ombra e di penombra. Le zone a clima temperato e mite permettono un periodo di vegetazione più prolungato e di conseguenza anche rese superiori. Dal 2013 Nelli e Romano Reboldi coltivano asparagi su una superficie di 6.000 metri quadri. Asparagi rigorosamente ticinesi.
Rete 1. L'ora della terra.
Romano, è importantissimo per l'asparago che ci sia il sole. Ombra, penombra, tutto quello che non concerne il sole non va bene.
No, esige clima molto caldo per l'asparago. Non esageratamente caldo, ma temperature dai 25 gradi in su va benone.
Quando bagnate voi? Io vedo che in questo momento l'irrigazione sta funzionando.
E quest'anno purtroppo sì, perché col tempo così, sempre ventoso, manca umidità nel terreno, quindi devo bagnare per forza, che sennò la terra è molto secca e l'asparago è sotto.
E quindi si continua a bagnare anche durante tutta la stagione dell'asparago?
No, di solito no, perché adesso è il periodo forse più delicato, dopo di solito non bagno.
È importante arrivare nel momento in cui poi spuntano le teste, sì, che il terreno però sia umido.
È molto importante, sì, perché anche per problemi anche delle erbe, perché il problema principale per l'asparago sono anche le erbe, bisogna tenere via le infestanti perché sono quelle che portano via la forza all'asparago, perché se cresce prima l'erba che l'asparago, di asparago non ne abbiamo più.
Ma si può trattare o bisogna strapparle a mano una a una?
No, io siccome sono ancora un'azienda perno, posso ancora trattare, no? Perché non sono ancora un'azienda biologica, no? Quindi posso fare un diserbo all'inizio della coltivazione.
E questo le tiene via?
Sì, le tiene via, sì. Più o meno un mesetto, sì, non c'è problema. E dipendenza tutto da che clima fa, chiaro.
Se no si stacca a mano.
E se no sì, sì, si passa a mano, sì. Ma il problema è che anche dopo, quando ci sono gli asparagi, non si può più fare niente. Quindi in teoria si deve fare a mano.
E come fanno quelli che coltivano l'asparago in maniera biologica?
Fanno delle lavorazioni del terreno meccanicamente con la zappa, si gira intorno alle piante e basta. Si fa una bella pulizia in partenza e poi quando è finita la raccolta si passa, si cerca di togliere tutto quello che naturalmente si è sviluppato a livello di erbe infestanti.
Chiudiamo sull'asparago perché tutti si domandano come mai dopo averlo mangiato si va in bagno, si fa la pipì,
lascia il segno.
Ma come mai?
Questo non sono in grado di rispondere.
Romano?
Non lo sono anch'io, sinceramente, non saprei cosa dire.
Nelly?
Non lo so, si vede che l'asparago contiene delle sostanze che probabilmente i nostri reni filtrano e lasciano il segno nell'urina.
Mi sembra che la risposta di Nelly sia quella più appropriata.
No, l'asparagina, eh. L'asparago contiene l'asparagina, che probabilmente è una sostanza che passa nei reni, che lascia il segno, insomma.
Speriamo di non aver lasciato troppo il segno noi oggi, Tiziano, qui da Romano e Nelly, e augurando loro buon lavoro, noi torniamo al nostro di lavoro in studio per rispondere alle domande degli ascoltatori dell'Ora della Terra.
Va bene.
A presto, grazie mille.
Grazie, grazie a voi e buona domenica.
Grazie a voi.
E buon lavoro.
Non sapevo grazie. Cosa rispondere. Alla fine.
Rete 1. L'ora della Terra.
E se Tiziano Pedrinis non sapeva cosa rispondere a quest'ultima domanda, beh, siamo andati a cercare la risposta tra le pagine di alcuni portali scientifici e pare che dal punto di vista scientifico non sia solo l'asparago a poter modificare l'odore della pipì. Esistono anche altri cibi, tra cui i cavolini di Bruxelles, il grano soffiato e il cumino, i cui prodotti intermedi possono cambiarne l'odore, ma nessuno è così potente come l'asparago. Il nostro corpo infatti può metabolizzare l'acido asparagusico contenuto negli asparagi in composti derivati contenenti zolfo, i quali danno l'odore appunto all'urina. Non è ancora chiaro quali siano esattamente i composti responsabili, ma il principale incriminato è il metantiolo. Ancora più interessante, sempre dal punto di vista scientifico, è che non tutti sentono l'odore della pipì e dell'asparago rilasciata appunto dall'asparago. E dopo questa notizia curiosa legata pur sempre appunto all'asparago, ortaggio di stagione, siamo pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Dunque io vi ricordo il numero di telefono per chiamarci, per parlare in diretta con i tre esperti, è questo: 0848 03 0808. Se volete parlare appunto con Tiziano Pedrinis, al quale do il benvenuto, buongiorno.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Un buongiorno anche a Daniele Reinhardt, il nostro frutticoltore, benvenuto.
Buongiorno a tutti e un'ottima giornata di pioggia così tanto attesa.
E un buongiorno anche ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona domenica.
E allora direi, Igor Gianola in regia, un benvenuto anche a te, e una canzone e siamo pronti a rispondere alle telefonate che come sempre arrivano ogni domenica mattina e noi fa davvero tanto piacere.
Thank you.
0848 03 08 08, il numero di Rete 1 per parlare con gli esperti del programma dell'Ora della Terra. Dunque, vedo in linea Tarcisio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie e complimenti per questa trasmissione. Aspetto tutte le settimane perché è veramente forse la più bella di tutte le RSI.
Grazie Tarcisio, siamo davvero onorati. Prego.
Allora, avrei due domande. La prima domanda è che l'anno scorso ho piantato del sedano, e non proprio tanto come 4 metri per 2, e c'è stata proprio un'invasione di lumache, ma lumacone quelle lunghe, nere grigie, no? Nere marroni, una cosa così. E allora io ho cercato di tirarle via a mano, però volevo chiedere agli esperti se hanno un'idea come fare in modo naturale però a tenere sotto controllo queste lumache.
Sentiamo Tiziano Pedrinis.
Sì, allora buongiorno.
Buongiorno.
In sé ci sono due possibilità: o si impedisce alle lumache o alle limacce di entrare su questa superficie, e questo è possibile mettendo delle barriere, diciamo, artificiali, così che non possono entrare. Queste possono essere semplicemente delle lamiere piegate che non permettono alle limacce di entrare su questa superficie. L'altra possibilità, a livello, diciamo, fisico, è quella di spargere attorno alla aiuola dei gusci di uova oppure della cenere, in modo che queste limacce non possono entrare. Questo è il sistema di difesa, semplicemente, diciamo, a livello fisico, in modo che queste, diciamo, gli ospiti indesiderati non possono entrare sulla superficie che lei coltiva. L'altra possibilità a livello biologico è quella di spandere delle esche, diciamo, che sono tossiche appunto per le limacce, che sono composte di fosfato di ferro e sono vendute sotto varie denominazioni commerciali. Quindi sono dei granelli, le limacce si nutrono di questi piccoli granelli e vanno a morire semplicemente. È un sistema, diciamo, biologico, nel senso che il composto si degrada e in sé, essendo composto da ferro e da fosforo, entra poi nella catena dell'alimentazione delle piante e quindi in sé viene praticamente consumato e il ciclo biologico si termina così. Quindi sono delle esche a base di fosfato di ferro.
Capito. Mi può dire qualcosa in più riguardo quelle barriere di ferro che lei ha detto prima?
Sì. E lì deve rivolgersi presso i centri di giardinaggio e le daranno delle informazioni. Esistono vari modelli.
Capito, benissimo. Allora, grazie. Posso fare la seconda domanda?
Ma certo.
Ecco, io diciamo sono innamorato dei cachi. E allora ho preso i cachi, avevo delle, come si chiama, dei cachi, e c'erano dei semi dentro. Io li ho presi, li ho messi in una busta con l'umidità, ho messo un po' ho spruzzato un po' di acqua, e sono nati. Adesso ho queste piantine che sono alte tipo, non so io, 15 centimetri, e vorrei sapere se, perché io abito vicino al lago di Neuchâtel, fa un po' freddino, ma credo se vale la pena piantarle, se resistono senza niente, così se potrebbero produrre cachi.
Allora Tarcisio, le passo Daniele Reinhardt, il nostro frutticoltore.
Buongiorno. Ci sono più cachi di quello che si crede, dice la francese. Magari li può proteggere il primo anno di impianto. Se lei vede che la foglia è identica alla pianta madre, non abbia problemi. È chiaro che ci impiegheranno almeno 4 anni per andare in produzione, per fare i primi cachi, e può semplicemente non aspettarsi che la dimensione sia uguale a quella della pianta madre. Potrebbero essere più piccoli, ma comunque i cachi li dovrebbe fare.
Capito. Perfetto, allora grazie mille, vi sto seguendo in streaming, siete una bella trasmissione, complimenti per tutto davvero.
Grazie mille Tarcisio, allora una buona domenica a lei e a presto.
A presto, grazie.
Buongiorno. Buongiorno. Vedo che c'è Franco in linea, benvenuto.
Sì, Franco Ticocci.
Buongiorno.
Un'informazione sull'agrifoglio. Perché ho visto che di solito le bacche sono rosse, però ho visto in un posto che sono gialle, l'unico posto che c'è qui in paese. Come mai?
Allora sentiamo Alfredo Baratella, Franco.
Sì, buongiorno Franco, ma dell'agrifoglio ce ne sono veramente tantissime varietà, non solamente di bacche di diverso colore, ma anche di foglie di diverso colore, e per esempio variegate, pungenti, non pungenti, bianco, verde, giallo, verde, dunque è sicuramente una questione varietale. Quello che deve fare attenzione è che l'agrifoglio sia un agrifoglio femmina, perché altrimenti non fa le bacche.
Ecco. E dove le si possono prendere?
Vivaisti. Se lei chiede a un giardiniere o a un vivaista, sicuramente le può dare dei consigli su quale grifoglio preferisce.
Ecco, grazie mille.
Buongiorno Franco, grazie altrettanto e una buona domenica a lei. Buongiorno. C'è Pasqua in linea, benvenuta.
Buongiorno, senta, io ho un problema. C'è un bellissimo geranio, ma l'anno scorso mi ha fatto nella pianta, non nelle radici, mi mangiavano tutti i cuoricini e avevano i bruchi negli steli. Dopo abbiamo messo su qualche cosa e la pianta si è rigoverita quest'anno, adesso mi sta fiorendo. Non so se devo cambiare la terra o mettere un qualche prodotto, non so. Io vedevo che giravano delle farfalline, non so se sono quelle.
Sentiamo cosa le dice Alfredo Baratella.
Beh, una spiegazione più precisa di questa della signora non poteva darci ombra di dubbio. Si tratta della farfalla killer del geranio, Cacireus marshalli, mi sembra si chiami. E io le consiglio di buttare terra, di buttare gerani, di mettere delle piante nuove e a partire dal mese di maggio tenere un prodotto biologico a base di Bacillus thuringiensis, per esempio il Dipel o il Delphin 60.
Cos'è, scusi? Dipel?
Dipel oppure Delphin 60. In modo da trattare regolarmente, almeno ogni due settimane, questi gerani per cercare di far morire i bruchi. Attenzione, bisogna farlo regolarmente, perché una volta che il bruco entra all'interno poi del geranio non lo si riesce ad uccidere.
Erano pieni, io sono stati a tagliare tutti con le unghie e vederli di tirarli fuori. Adesso è ringiovanito, è bello, però dovrei cambiare forse la terra. È una pianta che ha tanti anni e tutti me la dicono che è bellissima e forte anche.
Se
possiamo fare così.
Se ha tanti anni è peccato, gettarla, allora se lei l'ha svernata, io magari le consiglio di fare un trattamento con un piretro o controllare perlomeno, appena vede qualche farfallina volare faccia subito un Dipel o un piretro, magari le potrebbe anche alternare, sono tutte e due dei trattamenti di base naturale.
Ok, senta un'altra, il Benjamin si può cambiare la terra adesso o aspettare in autunno?
No, può farlo anche adesso se non ha già germogliato, se non ha già fatto i nuovi germogli. Se li ha fatti,
intanto no, quest'anno allora... è stato un po' brutto, mi cadevano tante foglie perché l'ho in casa io.
Sì.
Dopo fra due mesi lo porto fuori, però non so se è meglio cambiare adesso.
No, faccia pure adesso, va benissimo, sia adesso che anche in autunno va bene.
Va bene, grazie mille, buona giornata.
Grazie a lei.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno a lei. Attilio, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Avrei una domanda su una pianta di ciliegio.
Prego, ci dica tutto.
Allora, 5 anni fa ho piantato una pianta di ciliegio che sta dando buoni frutti, però sta diventando anche tanto alta, il ramo centrale, no? E volevo chiedere se potevo tagliarlo per tenere la pianta più bassa. Senza fare disastri.
Sentiamo Daniele.
Come si dice, cibar via il tronco centrale.
Allora, io le sconsiglio di toglierlo completamente, perché l'energia che va nell'asse centrale poi andrà nei rami laterali e sarà ancora peggio. Allora, quello che lei può fare è, adesso ha finito la fioritura, ci sono sulle ciliegie, lo lasci tranquillo. Al momento della raccolta delle ciliegie faccia una leggera potatura, una spuntatura dell'asse centrale e
solo
lo tenga...
Solo la cima, piccoli...
Sì, una spuntatura leggera entro giugno e continui poi così tutti gli anni affinché l'asse centrale rimanga contenuto e l'energia vada nei rami laterali.
Sì. Però poco, 50 centimetri, così il massimo.
Sì, una spuntatura, lo tenga sempre regolato.
Una spuntatura.
E dopo vedrà che funziona.
Dopo la raccolta delle ciliegie, sì. entro giugno.
Sì, perché sennò dopo troppo tardi non ricaccia più. Che non è neanche male.
Bisogna mettere qualche cosa sul taglio o lascio?
No, lei fa solo una spuntatura, sono tagli da mezzo centimetro, niente di più.
Ecco. Sì, sì. Perfetto.
Bene.
Grazie mille, prego. Buona giornata.
Arrivederci, grazie altrettanto a lei. Antonietta, benvenuta.
Buongiorno, sì, grazie. Allora io ho una pianta di alloro e l'ho messa sotto la coperta quest'inverno e adesso ho preso via il telo, è tutta macchioline nere sono sulle foglie sotto.
Mm-hmm. Ma dipende che cosa sono queste macchioline, se sono dei puntini neri potrebbe essere
puntini, sì.
Ok, allora è stato un attacco di tingite dello scorso anno, faccia attenzione, appena vede, controlli regolarmente questo suo alloro, appena vede sotto la foglia degli insettini con le ali trasparenti di una forma un po' strana, di una grandezza tra il millimetro e il 2 millimetri, allora le consiglio di fare un trattamento naturale a base di piretro. Bene, da bagnare bene sotto la foglia, perché sotto ogni puntino nero c'è un uovo di tingide.
Perché ci ho guardato, non ci sono questi.
Adesso è presto. Fra un po'.
E cambiare la terra.
Non serve a niente cambiare la terra, no, l'insetto sulle foglie.
Quelle più a basso sono belle verdi, non hanno niente, ma quelle alte dico le taglio forse, no?
Ah beh, se le taglia già fa una buona cosa, sì, se non è completamente impestato, sì, tagli pure
non
tutte quelle che sono.
Non è completamente proprio, no? Quelle in basso sono belle verdi ancora.
Sì. Ecco, sì, poi l'alloro si riprende con abbastanza vigore.
Sì, sì.
Sì, sì.
Va bene,
Grazie.
È buono l'inverno, sì, in autunno coprirlo, perché l'anno scorso...
Dipende dove abita.
Coperto, insomma, nella Svizzera interna viene la neve, abbastanza freddo, sì.
Allora sì, fa bene a coprirlo, a proteggerlo un
va
po'.
Bene.
Sì.
Va bene, grazie.
Grazie
buongiorno.
A lei, arrivederci.
Arrivederci a lei. Valeria, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Ascolti, io ho delle azalee che saranno 3 o 4 anni che non fioriscono del tutto. Le foglie sono non sono belle verdi, sono abbastanza giallognole e mi sembra che non facciano nemmeno il bocciolo.
Sì, si tratta esattamente dello stesso parassita di cui abbiamo parlato prima, della tingide, che inizialmente attaccava quasi esclusivamente l'azalea, adesso invece si diverte a rosicchiare e mangiare anche altre piante, tra cui l'alloro, il viburni e quant'altro, anche siepi di lauro. Dunque deve fare la stessa cosa, deve fare attenzione. Sicuramente una buona potatura potrebbe aiutare a eliminare parte delle uova che si trovano ancora all'interno della foglia e eliminarle nei rifiuti solidi urbani. Con la nuova germogliazione dell'azalea controlli bene che all'apparire di questi insettini che hanno le ali trasparenti, hanno una forma un po' a forma di otto, appena compaiono faccia un trattamento con un prodotto naturale a base di piretro e dovrà ripeterlo probabilmente dopo 2 settimane fino a quando è sicura che non vede più niente. Allora le sue azalee potranno essere di nuovo belle verdi e fiorire. La fioritura ormai nel 2021 non ci sarà, ma potrà garantirsi una fioritura nel 2022
futuro. Ok, e questo potrebbe intaccare anche il giuggiolo che è lì vicino?
La giuggiola non ho mai visto delle giuggiole attaccate da tingide, ma tenga d'occhio, è abbastanza di bocca buona la tingide, dunque è possibile che magari quando finiscono le azalee magari inizia con la giuggiola. Però ecco, il trattamento che fa a base di piretro nel giro di poche ore viene subito eliminato naturalmente, dunque ecco, magari eviti di farlo quando al mese di settembre, quando la giuggiola matura.
Ok, d'accordo. Grazie mille.
Grazie a lei.
Arrivederci.
Arrivederci a lei. Fausta, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Io ho un problema con le zucchine, cioè faccio sempre l'orto, va tutto bene. Le zucchine sono almeno 3 o 4 anni che io non riesco ad averle, nel senso che non si sviluppano bene nemmeno le foglie, diventano un po' gialle molto presto. Poi fanno tanti frutti, tante zucchine che poi bisogna buttare via perché marciscono. Insomma, io da 5-6 piante in un'estate raccoglierò 6 o 7 zucchine. e non capisco perché, è una pianta semplice la zucchina.
Allora, le faccio rispondere subito da Tiziano Pedrini, se le chiedo volentieri di abbassare un pochino il volume della sua radio.
Della radio.
Grazie. Tiziano, cosa possiamo dire?
Allora,
alla
buongiorno signora, da quanto mi ha descritto sembra che ci siano due problemi in sé. Il primo problema delle zucchine che marciscono in punta è dato dal fatto che negli ultimi anni mancano un po' gli insetti che fanno la fecondazione o che esercitano la fecondazione dei fiori. Quindi qui c'è veramente poco da fare. E sicuramente dopo, se le foglie ingialliscono, c'è un problema di origio sulle piante e magari seguito anche da problemi di peronospora. Quindi per quanto concerne la non formazione dei frutti, lì purtroppo c'è poco da fare. Quindi
devo
solo avere pazienza e sperare che quest'anno le api abbiano la buona volontà di volare e quindi procedere alla fecondazione. L'altro problema è appunto dato dal fatto di queste due malattie crittogamiche, principalmente l'oidio dovrà intervenire sulle piante semplicemente applicando dei prodotti a base di zolfo. Lo zolfo è un ottimo prodotto contro questa malattia fungina, quindi dovrà applicare due o tre volte questo prodotto. E poi le consiglio anche un'altra cosa per avere le zucchine, diciamo, sempre fresche, di non limitarsi a una sola coltura piantata nel mese di maggio, quindi le prime, e volerla tirare fino in autunno, ma magari procedere nel corso dell'anno a due o tre pianti. Una prima in maggio, che le darà una produzione fino a luglio, una seconda che pianterà o seminerà direttamente attorno al 10 di giugno, che le darà poi prodotto fino verso il 25 di agosto, diciamo, e poi una terza ancora verso la fine del mese di luglio, in modo che lei ha sempre una pianta giovane, e le piante giovani sono molto meno sensibili alle malattie.
Ho capito, belle suggestioni. Senta, grazie mille. Ancora una cosa, io ho parecchi fiori grassi, piante grasse, che hanno preso delle forme bellissime, sono anche alti, più di un metro. Sa quelle roselline, ha presente quelle roselline, non so come si chiamano.
Sì,
ecco, lì succede, li lascio fuori tutto l'anno nel portico, eppure succede a volte che vengono infestate da un pidocchio, io credo, puntini neri, proprio nel cuore della rosetta, diciamo, no?
Sì.
Tutto nero, 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 e dopo è una catastrofe.
Sì. Ma per combattere contro gli afidi funziona molto bene, come dicevamo sempre prima, questo prodotto naturale, Piretro, altrimenti funziona molto bene anche i sali di potassio, che sarebbe del sapone di Marsiglia, che riescono, se i pidocchi sono visibili, che non arricciano la foglia, si riesce a lavorare molto bene con questi prodotti naturali. Devo dire che anche io ho fatto l'esperienza con i prodotti a base di olio di colza e sono morti anche gli afidi. Dunque l'olio di colza riesce a combattere sia afidi che cocciniglie, e anche il ragno rosso potrebbe essere un ottimo prodotto da tenere a disposizione per le piante grasse.
Perché spesso vengono ho visto che appaiono le formiche.
Sì.
E dopo un attimo
è un classico, allora sì, è un classico
sì, che portano su i pidocchi, appunto. Ecco, bene, la ringrazio moltissimo per
ci mancherebbe, grazie a lei,
grazie e buona giornata, arrivederci.
Buongiorno a lei signora, a presto. C'è Mara in linea, benvenuta.
Buongiorno. Ecco, io ho una domanda sulla cultura dello zafferano. Ho piantato i bulbi di crocus in autunno e adesso le foglie sono diventate gialle. Non so se devo dare composto, quando fiorirà. È la prima volta che li ho messi.
Ma per quanto concerne lo zafferano, ha un ciclo vegetativo praticamente primaverile, e naturalmente durante tutta l'estate rimarrà tranquillo nel terreno e si ripresenterà quest'autunno con i fiori, quindi dovrebbe essere una evoluzione normale.
Ok, e devo dare composto o non ha bisogno?
Non ha bisogno, per il fatto che adesso entra in riposo di vegetazione, quindi deve lasciarlo solo tranquillo, togliere semplicemente le erbe indesiderate che si sviluppano nella sua aiuola. L'unica cosa da fare è questa.
Ok,
e quest'autunno, a mese di settembre-ottobre, avrai i fiori di zafferano.
Ah, settembre-ottobre, va bene, grazie allora.
Grazie, Rico, buona a lei giornata. Mara.
Buongiorno.
Buongiorno, a presto. Vedo Ercole in linea, benvenuto.
Ciao. Ciao Lara, sono l'Ercole da Intragna.
Buongiorno, ciao Ercole.
Buongiorno, volevo sapere che ho seminato le patate martedì scorso, 3 sacchi. Il giorno dopo è arrivato il freddo e il vento. Ora cosa faccio? Sostituirle è un po' difficile. E lascio andare e vedere come evolve la situazione.
Tiziano,
cosa dico?
Ma non dovrebbero esserci assolutamente problemi per il fatto che la patata è interrata almeno 10-15 cm sottoterra, quindi non c'è assolutamente nessun pericolo, le sue patate si svilupperanno normalmente, vedrà.
Ah,
un po'
ecco,
più complesso
sì.
È il problema di quanto è venuto sul piano di magazzino,
ecco.
Dove naturalmente le patate erano già fuori, magari anche sotto copertura plastica, e lì hanno preso una bella legnata, come si dice in dialetto.
Ah, ecco, perché ho sentito quella cosa lì.
E quindi lì le colture non sono perse assolutamente,
no.
Saranno ritardate per il fatto che la pianta dovrà rifare vegetazione partendo dalla parte che è ancora sottoterra, quindi emetterà delle femmine sottoterra e ci saranno degli occhi, praticamente delle gemme sulla patata che si svilupperanno di nuovo. È solo una perdita
ecco.
A livello della coltura per quanto concerne la raccolta.
Circa 3 mesi, no? Se quelli precoci.
Sì, bisogna calcolare circa 90 giorni.
90 giorni, ecco. E comunque li lascio.
Li lasci tranquille, se poi le appena piantate sicuramente non hanno avuto nessun danno.
Non hanno avuto, ecco, è quello che volevo sapere. Poi ho visto che mi avete fatto un'istruzione sulle zucchine, che non piantarli tutti insieme, ma sì. Aspettare cosa circa, un mese tra una piantagione, perché pianto circa 30 piantine.
Ma no, direi...
10 piantine, poi aspetto un mese.
Direi la prima piantarla praticamente a inizio maggio, alla fine di questo mese. La
sì.
Seconda di piantarla attorno a metà giugno, 10-15 giugno.
Ecco.
E la terza verso la fine di luglio, più o meno. Dipende un po' dall'ubicazione dell'orto e dove ci si trova.
Va bene.
Una
grazie.
Cosa forse che ho dimenticato di aggiungere prima, mai togliere naturalmente i fiori maschi, perché naturalmente le zucchine non possono formarsi perché non possono essere fecondate.
Ah, va bene, allora cerco di fare quel sistema lì. Grazie.
Prego. Grazie Ercole.
Buongiorno e grazie, ciao Lara.
Buona giornata, buona domenica, a presto.
Tanto, grazie, ciao.
Grazie mille. Allora, ancora in linea abbiamo Maria Pia, poi Tiziano e Daniele. Chiedo poi a Michela di non passarci altre telefonate perché siamo addirittura d'arrivo. Dunque, Maria Pia, benvenuta.
Buongiorno a voi, io vorrei chiedere un'informazione concernente la pianta della clivia. Io ho 2 bei vasi di clivia che in quei giorni belli caldi che sono stati ultimamente, prima di Pasqua, ha cominciato a fiorire bene e li ho messi all'esterno contro una parete, però dopo cominciato quel vento freddo li ho dovuto riportare dentro in garage perché diventava gialla la foglia e i fiori si sono un po' rattrapiti. Adesso sono ancora in garage. Cosa mi consiglia di lasciarli ancora? Adesso cominciano a fiorire bene.
Dove abita, signora?
Di lasciarli fin quando arriva il caldo.
Dove abita, signora?
Son Vico.
No, direi che può metterli fuori. Adesso non danno più gelate, anche temperature più basse, anzi dovrebbero allungare anche un po' la fioritura.
Non ah, va bene.
Sì, sì, le può mettere
fuori. E devo poi cambiare anche un po' la terra, forse.
Se cambia la terra, calcoli che poi magari per un paio di anni non fioriranno più. Perché
allora, posso metterne un po' piuttosto sul bordo, ecco, dentro nel vaso.
Ma,
un po' di terra buona,
magari
perché vedo un po' le radici
se ne ha diverse,
che vengono sopra.
Sì, ma è normale, la clivia sta bene anche quando ha le radici un po' fuori dal vaso. Se ne ha diverse, magari
ecco.
Invasi solamente quelle che sono proprio più estreme, come ristrettezza nel vaso.
Sì, no, sono 2 anni che li ho messi in un vaso più grande. Per
allora le lasci pure ancora per alcuni anni.
Grazie mille, buona giornata a voi.
Grazie a lei, buona domenica.
Grazie,
grazie.
Buona domenica, grazie.
Grazie Maria Pia. Beh, io direi che a Tiziano e Daniele risponderemo naturalmente fuori onda perché siamo in chiusura e non vogliamo naturalmente lasciarvi senza una risposta. Alfredo Bartella, ci sono ancora diversi messaggi a cui rispondere, ma tranquillizziamo tutti, anche a questi naturalmente risponderemo tra pochissimo. Vedo che ne hai ancora diversi davanti a te, o sbaglio?
Sì, sì, infatti. infatti sono veramente parecchio sollecitato dai messaggi, va benissimo. Vuol dire
volevo
che
chiederti, c'è qualcosa che potrebbe essere utile a tutti da riferire?
Ma ho visto diverse immagini di agrumi che hanno le foglie colpite da ragno rosso. Ricordiamo che, come ho detto prima, ci sono questi prodotti naturali, non dobbiamo subito prendere un acaricida, funzionano veramente molto bene. Chiaramente bisognerà ripeterli più spesso, questi prodotti a base di olio di colza, e in modo tale che si può mangiare anche magari gli ultimi agrumi che potrebbero esserci sulla pianta. Ci sono altri attacchi di parassiti, ormai arriva la primavera, arrivano anche gli insetti, dunque tutto normale.
Tutto normale. Allora io vi auguro una buona settimana ad Alfredo, Tiziano e Daniele. Con Tiziano però questa settimana andremo alla scoperta delle fragole del piano di Magadino. Dunque la prossima domenica chi conosceremo, Tiziano?
La prossima domenica conosceremo l'azienda di Manuela Kraus di Sant'Antonino, che è, diciamo, la regina un po' della fragola nel Canton Ticino, è l'unica azienda che produce fragole, diciamo, su vasta superficie a livello professionale.
E allora, naturalmente, in attesa di mangiare le fragole della Svizzera italiana, io vi auguro una buona domenica e ci risentiamo la prossima domenica. Presto!
Un tenero fior di bambina, or sono tre di io conosciuto, è la 12 anni compiuto, ancora di tenera età, di quella sua strana bellezza ne fu questo cuore invaghito, in estasi dolce rapito le canta con tenero amore. A Diana mia bambola bruna, dagli occhi si neri e lucenti, gli sguardi tuoi puri e innocenti ti fanno più bella di un fior. Ardente di amore il mio bacio porrei sul tuo volto gentile, ma ancora sei fiore d'aprile, spezzar non ti voglio il candore. Lento passar della vita, e va nel tuo cuore l'amore, ma pura innocenza e il candore cadranno così come i fiori. Allor che più bella sarai, avrai questo cuore scordato, colui che di te innamorato andrà pur cantando così. Adriana mia bambola bruna, dagli occhi si neri e lucenti, gli sguardi tuoi puri e innocenti ti fanno più bella di un fior. Ardente di amore il mio bacio porrei sul tuo volto gentile, ma ancora sei fiore.
Della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.